Un saluto a tutti voi, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, Massimo Tallarini in studio con Antonio Colombo alla regia. Nuovo appuntamento, nuova intervista un po' particolare oggi perché è in diretta quasi dal Congo, nel senso che è arrivata dal Congo e adesso è qua da noi, ed è Suor Luisa Zoia. Buongiorno Suor Luisa.
Buongiorno, buongiorno a te Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bentornata in Italia, anche se per un breve periodo. E chi è Suor Luisa? Vabbè, molti la conoscono ovviamente, famiglia del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, di madre Laura Baraggia.
Le suore di Via Cavour, suore, qui a Saronno, conosciute
così. Le suore
così.
Di Via Cavour di Saronno, esatto, che operano ovviamente molto in Brianza a Saronno e ovviamente anche delle missioni
in Congo. Democratica del Congo,
ecco.
Piena Africa.
Da quando sei partita, insomma? Poi Suor Luisa ha operato qui a Saronno presso la parrocchia del Prealpi della Sacra Famiglia, e poi a un certo punto la decisione di tornare, perché eri già stata
esattamente
in Congo.
Avevo già fatto i primi 14 anni in foresta in Congo come operatrice sanitaria direttamente al servizio della gente nell'ospedale della Consolata. Ora invece, dopo una pausa saronnese molto granita, e ringrazio tutti i saronnesi e gli amici che ho qui a Saronno, sono tornata a Kinshasa nel 2021, subito dopo l'emergenza Covid, per riformare la comunità apostolica, perché c'era stato un problema di salute della suora responsabile, la suora Tiziana, sorella di suor Lucia, che ha dovuto rientrare per una malattia. Quindi sono andata lì tutta disponibile per poter fare il mio servizio, e da 4 anni sono a Kinshasa in una comunità di dirigenza, di servizio di autorità, di coordinazione delle varie attività e di servizio apostolico sulla comunità parrocchiale di Mater Dei.
Tu stavi dicendo prima che è la seconda volta appunto del Congo, questa volta nella capitale Kinshasa, anche se magari nella periferia della capitale, in una zona che ovviamente non è il cuore, il centro pulsante delle attività diplomatica, politica, appunto burocratica. Però la prima esperienza è stata invece nella foresta, dove appunto facevi quello che è il tuo proprio, cioè l'infermiera. Prima di entrare nel dettaglio di che cosa si fa adesso, qual è la differenza tra il Congo Bosco e il Congo Kinshasa?
La differenza sono nelle relazioni umane. Se tu parli del Congo foresta, la gente è più vicina, la gente è un po' più semplice, la gente è un po' più povera, anche povera di mezzi, povera anche di testa o povera di idee, mentre a Kinshasa il livello sia economico sia intellettuale è più elevato. La cosa che le accomuna nel Congo è la voglia di migliorarsi, la voglia di migliorare sia economicamente sia a livello di studio. Ti posso dire come esempio che a Neisu, al nord, quando si andava a scuola 25-27 anni fa, quando sono stata là, tutte le persone si muovevano a piedi, e chilometri e chilometri fatti a piedi per raggiungere le varie destinazioni. Poi c'è stata l'evoluzione con la bicicletta, ora ci sono moto e macchine, non in una grande quantità, ma per dire che questa voglia di migliorarsi è l'espressione che dal camminare a piedi siamo arrivati alle quattro ruote. Si fa quello che si può, questa è la differenza. A Kinshasa stessa cosa, da poche macchine si andava in città in un'ora andata e ritorno, adesso per andare in città ci vogliono dalle 2 alle 3 ore andare e 2-3 ore a ritornare.
Perché ci sono tante macchine e le strade forse non sono adeguate al traffico che si è moltiplicato probabilmente.
Esatto, proprio così, tante macchine, tanto disordine mentale, poco codice della strada, quindi ognuno fa quello che può e tutto il mondo è di corsa anche là, soprattutto a Kinshasa, e questa cosa diventa un problema proprio di tempo su questa cosa.
Tanto per far capire agli ascoltatori qual è la situazione almeno di Kinshasa, perché nella foresta uno magari immagina che vivano
un po' più tranquillamente,
anche più poveramente. Esatto. Le abitazioni come sono nella foresta?
La foresta, parliamo di abitazioni fatte di pali di legno, fango, paglia. Generalmente le persone, normalmente c'è stata questa voglia di migliorarsi, questa evoluzione. Adesso qualcuno fa con i mattoni, sempre magari piuttosto di usare il cemento che ha un prezzo molto alto, fatta con il loro fango di terra rossa che tiene bene, magari solo ricoperto l'esterno col cemento, mettendo delle lamiere sopra come tetto. Almeno non devono rifare il tetto ogni 2 o 3 anni a causa delle piogge.
Invece, per esempio, a Kinshasa siamo già su un livello probabilmente differente, più vicino all'Occidente.
Siamo più vicino all'Occidente, la maggior parte delle case sono fatte con i mattoni, fatte col cemento, prezzi più abbordabili. La differenza di povertà, verso, diciamo, tra virgolette, il negativo, è che tanta gente, pur di avere un piccolo alloggio autonomo, si accontenta di case fatte in lamiera. Cosa che qualche anno fa forse non c'era, perché c'era più foresta, più bosco, e quindi si accedeva alla fornitura vegetale, non so come dire. Adesso tanta gente vive nelle lamiere, che quando fa fresco, poco, del mese di luglio-agosto vanno bene, ma immaginatevi col caldo che incontrerò adesso, ritorno di dicembre o gennaio, che c'è la massima punta del caldo, perché noi siamo al contrario di voi come stagione, essendo sotto l'equatore. Ecco, insomma, immaginatevi a vivere nelle casettine
di lamiera, certo. Ecco. Qualche temperatura raggiunge adesso? Quando
arriva a 34-35 gradi, poi se vai al sole non guardiamo, no, certo, il termometro, però fa proprio caldo umido, e tante volte è fastidioso.
Certo. Allora entriamo, un giorno parti da Saronno, prendi il tuo aereo alla Malpensa e arrivi in Congo, dove c'è questa comunità. Che comunità è quella di Kinshasa, delle Suore del Sacro Cuore?
Allora, a Kinshasa noi abbiamo due comunità adiacenti, veramente siamo a 35 km dal centro, dove si diceva prima c'è il centro burocratico, diplomatico, ambasciate, grandi negozi, grandi organizzazioni. Noi siamo all'esterno e di questo posto qui, in un posto chiamato Kimbondo, in una delle colline chiamate zona di Kimbondo, comune di Monganfula, abbiamo due comunità adiacenti. Una è di formazione, con una suora italiana, Suor Gigliola, che è la maestra delle novizie. Ora abbiamo diviso le due case di formazione, quindi sono due novizie, Suor Gigliola, e una suora congolese, Suor Caroline. Questa è una comunità. Vicinissimo c'è la mia comunità, che ora siamo diventate in 5. Io, la Suor Benedict, che è la prima suora congolese, che diventa la formatrice delle postulanti, che è il primo periodo quando si entra, si vogliono diventare suora.
È, no? Stata che la prima suora che si è formata?
Non è la prima suora che si è formata, ne avevamo due, però è stata scelta lei perché è un pochino più giovane, quindi un pochino più sprint con le giovani, stanno bene le giovani, e ci sono due postulanti, quindi in formazione ci sono 4 persone, e le postulanti stanno in una casa apostolica che è la nostra, dove c'è la suora Augustino, una suora che ha fatto la professione ad agosto, e quindi nuova, diciamo, e si è inserita nella scuola materna, che è sempre lì adiacente, e stiamo trovando la quadra, un po'
tra le due comunità. Cioè, no, collaborate nella nostra... come comunità o...
Sì, collaboriamo anche come comunità, e le due comunità sono a servizio della parrocchia, ma anche all'interno della nostra comunità è una nuova quadra, perché le postulanti sono al primo approccio, la Suor Benedita è il primo approccio con la formazione, la Suor Agustina è il primo approccio con una comunità apostolica, quindi di servizio, e la Suor Luisa è all'approccio con una nuova comunità di 5 persone, perché fino a poco tempo fa non avevo tutte queste sorelle vicine.
Ecco, quali sono lo specifico di queste due comunità? Cioè, una più di formazione, mi sembra di aver capito.
Sì, quella della casa di formazione, più di formazione. La nostra è di esperienza apostolica per le postulanti, quindi formativa ma esperienziale, anche se loro seguono dei corsi intercomunitari con altre congregazioni che ci sono lì. E poi di servizio apostolico, quindi c'è l'apostolato sul dispensario, l'apostolato sulla scuola materna adiacente e sabato e domenica la parrocchia e la catechesi. Generalmente le attività della parrocchia si radunano tra il sabato e la domenica, quindi catechesi, gruppo liturgico, corale, cose di questo genere qui sono raggruppate in sabato e domenica, perché essendo lontani dalla città anche la gente fa un po' fatica a uscire la sera, perché deve partire molto presto e rientra molto tardi. Po' come saranno via,
certo, però, perché devi appunto spostarti, esatto. Magari gli spostamenti non sono così semplici,
esatto. Quindi
perché...
magari si fa qualche incontro verso il tardo pomeriggio, però insomma l'affluenza è quello che è.
Certo, e invece la domenica magari la comunità si raduna un po' più facilmente.
Si
magari.
Raduna la prima messa, c'è una messa alle 7:30 che quella è il Lingala, che è la lingua locale, una delle quattro lingue nazionali, che è partecipatissima, e lì si svolgono tutti gli eventi legati soprattutto alla catechesi o ai gruppi di formazione dei giovani e dei bambini, quindi lì è il cuore pulsante della vera comunità.
Si svegliano presto però,
si svegliano
per le 7:30.
Molto presto, la vita in Congo inizia molto presto, alle prime luci dell'alba, tra le 6 e le 6 e mezza, dipende dalla stagione, e poi si va letto anche un po'
caldo,
presto.
Anche per il caldo, penso.
Anche per il caldo, ma anche perché tutto è legato tante volte all'elettricità, quindi si approfitta della luce naturale.
Della luce naturale. Allora, stavamo dicendo, la tua comunità a Kinshasa si occupa di tre attività apostoliche: il dispensario, la scuola materna e poi anche la catechesi, l'animazione pastorale della parrocchia a cui vi riferite. Partiamo dal dispensario. Che cos'è un dispensario e che attività svolge nei confronti della popolazione?
Allora, il dispensario è un centro di salute dove ogni malato arriva e ha la consultazione infermieristica e una o due volte alla settimana del medico, quindi un po' più specialistica, fa gli esami di laboratorio, aspetta il risultato e la sera può uscire con la terapia e le medicine. Questo è il servizio base del dispensario. Ogni malato che arriva fa questi esami secondo le urgenze, secondo le necessità e le malattie del caso. Nel dispensario ci sono varie attività un po' specialistiche. Che cosa vuol dire? Due volte alla settimana abbiamo l'oftalmologia, quindi c'è un tecnico specializzato che viene per l'esame della vista, tonometria, tutte queste cose specialistiche, si forniscono gli occhiali, si forniscono le medicine, i colliri per l'oftalmologia. Stiamo installando una dentisteria che prima era un po' volante, adesso stiamo installando proprio una sedia dentistica, uno studio dentistico fatto bene, in modo perché gli ammalati stanno aumentando, allora abbiamo approfondito un po' questa specialità. Abbiamo un servizio ecografia con un medico che viene a fare l'ecografia e fa la lettura delle ecografie. C'è un servizio di bambini malnutriti che vengono una volta alla settimana a fare il controllo, poi sono seguiti nelle famiglie. Ho visto qui in Italia che c'è una pubblicità delle bustine che passa alla televisione, ecco, quelle bustine lì sono esattamente quelle che noi usiamo con i bambini malnutriti.
Quelle
perciò
di proteine,
per dirvi che il cerchio si chiude, noi iniziamo con gli ammalati, voi avete visto la pubblicità, però sono quelle sì, con le proteine, con degli alimenti iperproteici che si danno un po' per caso, un po' le consumano lì sul
luogo. Che vi vengono forniti da queste lì è l'organizzazione, è l'UNICEF quella della pubblicità,
sì, vengono fornite da loro, non so se esattamente l'UNICEF o il PAM, perché non seguo io direttamente la fornitura, però si sono loro dando tutti i rapporti eccetera, sono loro che portano questi alimenti. Altri servizi legati al dispensario: c'è la consultazione post natale, vuol dire vaccinazioni, peso dei bambini eccetera, qualche consultazione prenatale, ma perché la grande maternità e la consultazione prenatale sono a Mitendi, che è a 15 minuti di distanza da noi, dove c'è l'altro dispensario che ha più o meno gli stessi servizi che ho detto in precedenza, ma c'è la maternità che funziona molto bene. Ora abbiamo qualche piccolo problema con la maternità, perché le mamme sono aumentate, perché c'è un servizio di maternità gratuita che lo Stato si è preso a carico, Ma parlando di Stato, lascio dei punti di sospensione perché entro in un problema delicato, ma sta diventando un piccolo problema che speriamo che al ritorno trovi una soluzione o comunque un equilibrio, perché dietro agli infermieri vi ricordo sempre che, pur essendo del personale che ci aiuta, sono dei collaboratori pagati, ma dietro loro ci sono le famiglie, quindi i figli dei lavoratori, i bisogni dei figli dei lavoratori o della moglie o della famiglia in generale, e questa è la cosa che ci preoccupa.
Ecco, come dispensario pagano una cifra per poter usufruire di questi servizi oppure vi autoalimentate in altre modalità?
Allora, la sanità in Congo è tutta a pagamento, non esiste per ora, tranne questa maternità gratuita instaurata da un anno, dei servizi gratuiti. Tutte strutture, grandi o piccole, in centro o fuori dal centro, hanno il pagamento. La scelta che noi abbiamo fatto è di avere dei prezzi accessibili, quindi tutti pagano. Certo, arriva l'urgenza, arriva la vecchietta, arriva chi non ha, si ha il canale della carità sicuramente, però tutti danno un contributo per accedere alle cure. Da noi molto basso, direi, riusciamo a mantenere almeno l'equilibrio
per sulle cose ordinarie. Per capire più o meno un servizio base, cosa può costare in un dispensario e cosa può costare nello Stato, ecco, tanto
In centro ci sono degli ospedali molto rinomati che si pagano a fior di $100-200. Uno scanner che secondo noi è un attack, l'anno scorso costava $220. Più o meno
in centro.
Mentre
più.
Da noi a parte che bisogna andare in centro per avere l'attacco, perché sono delle cose molto specializzate. Chi può fare la consultazione da noi, per esempio un'ecografia, costerà attorno ai $10.
Ed è una cifra molto alta parametrato con i loro stipendi, con il loro tenore di vita.
Il loro tenore di vita non è molto alta perché gli stipendi non sono alti come i nostri sicuramente, aiutano gli operai, ma loro vivono molto di commercio, quindi qualsiasi cosa che hanno, se hanno un piccolo budget da mettere a disposizione, creano un commercio e fanno girare, come si suol dire, l'economia per avere altre entrate. Non sono prezzi alti, chi ha difficoltà però ci siamo chiaramente, facciamo quello che possiamo anche a questo livello, perché cerchiamo di offrire più qualità, più specialistica, ma anche un po' di salute a buon prezzo
laddove
accessibile
sia possibile. Esatto. Invece la seconda attività era quella della scuola materna.
Esatto.
Quindi voi avete anche una scuola per i bambini,
una scuola
piccoli,
materna,
insomma,
che è molto rinomata perché nei tempi è stata una delle, forse la prima, stata costruita ai tempi della Suor Tiziana. Un sacco di bambini all'inizio, ma perché eravamo le uniche. Adesso ci sono molte famiglie religiose che sono nate, i bambini sono divisi. A Kinshasa abbiamo 100 bambini iscritti che frequentano regolarmente, mentre a Nejo, che è la scuola in foresta per cui simpatizzo un po' di più, ma è comunque perché là c'è un pezzettino di cuore, ci sono più di 160 bambini. Il livello è chiaramente più di povertà o più di difficoltà anche intellettuale, perché chiaramente il livello sociale è più basso, però sono forse le persone che hanno più bisogno. Vi racconto questo aneddoto molto simpatico. Un papà arriva alla scuola materna in bicicletta con dietro sul sellino, il sellino alla congolese, cioè vuol dire il portapacchi, il bambino e le scarpe in mano. Il bambino scende dalla bicicletta, il papà lo accompagna alla porta o agli scalini, dice: queste mettile quando sei dentro, le scarpe, così non si sporcano. Per dire, noi abbiamo magari qualcuno che accompagna i bambini, ma chi di noi manderebbe scalzo il bambino a scuola? Me li metterebbe fin da casa e li porta fino là, ma per conservare o comunque tenere un po' da conto le scarpe e la pulizia del bambino, il papà ha fatto questo gesto che mi ha fatto veramente sorridere quando l'ho visto. Però il livello è questo qui, cioè l'idea di poter inculcare o comunque insegnare, educare sarebbe la parola più corretta, ai bambini delle basi per poter accedere alla scuola elementare, A Kinshasa è la cosa un po' più elevata, un po' più di alto livello, perché chiamo la piccola università, ma perché il livello intellettuale, lo ripeto, è un pochino più elevato. In foresta è un pochino più basso, ma è il livello che è così.
Perché poi le elementari diventano, cioè c'è la scuola statale o anche altri enti religiosi?
Sì, di altri enti religiosi o di altre strutture a pagamento, diciamo private, e i genitori fanno un grande sforzo, perché se capiscono l'importanza dell'educazione fanno uno sforzo economico per mandare a studiare i figli in queste scuole. Oppure c'è la scuola statale, che anche lì è iniziata con un programma gratuito, ma non sta andando tanto bene, perché ci sono bambini, 70 bambini in un'unica classe, insomma sarebbero un po' difficili da gestire per un unico maestro. E però per ora il programma è così: prima che venissi, forse un 15 di giorni prima che venissi in Italia, quindi metà ottobre, gli insegnanti erano in sciopero, sempre per un livello
per
economico.
Esatto. Anche in questo caso la scuola materna vive con un contributo delle famiglie.
Sì, c'è un contributo delle famiglie che ci permette di pagare le insegnanti, perché chiaramente le suore che hanno questa preparazione stanno uscendo adesso, c'è la suor Caroline e adesso la suor Augustine, e dobbiamo rimpiazzare un po' le insegnanti. Vuol dire che c'è tutta una procedura da poter instaurare, che vedremo il tempo cosa dirà, però sono delle persone a contratto, perciò sono delle persone da pagare con il contributo delle famiglie.
Con il contributo e poi appunto con quello che arriva magari
dalla provvidenza,
da noi, dalle adozioni, così via. Quindi se avete eccetera. Dalle adozioni a distanza.
Adozioni
anche
a distanza,
che sono utili.
Sì, perché noi abbiamo questa prospettiva delle adozioni, che sono dei bambini reali, singoli, che incontriamo, tipo Florence, che ha avuto delle difficoltà l'anno scorso e abbiamo sostenuto, e perché era a distanza, famiglia numerosa, mamma un po' sopra le righe, e queste adozioni vanno in un'unica cassa, e da questa cassa poi si accede per tutti i bambini. Non è che possiamo andare da mangiare a Florence e non a Massimina, tanto perché sei qui davanti tu, Massimo, capisci? Allora tutti accedono a questo contributo per poter mangiare oppure avere il materiale che c'è bisogno per la scuola.
Quindi si può sostenere questo progetto, come anche il dispensario, penso, in qualche modo, sia attraverso un contributo diretto alle suore del Sacro Cuore, motivando proprio per la missione del Congo, oppure attraverso un'adozione a distanza. Quindi.
Un'adozione a distanza, si possono trovare i riferimenti sul sito della Famiglia del Sacro Cuore, in www.famigliadelsacrocuore, voi che siete più tecnici andate a cercare, che lo troverete subito, e lì ci sono tutte le
attenzione
le
a quale Famiglia del Sacro Cuore vi rivolgete,
no,
perché questa è quella di
Brentana, di Subiate. Cercate bene le foto,
di Brentana.
Cioè, lì ci sono tutte le direttive per i contributi, i bonifici eccetera.
Fra l'altro voi avete anche conosciuto direttamente o indirettamente l'ambasciatore Attanasio, che è un ambasciatore che era di Limbiate, che ha subito per l'appunto un attentato,
Sì.
Che era molto attento anche alle attività degli enti benefici.
Sì, molto attento e molto vicino ai missionari o alle situazioni di povertà. Penso che tutti sappiamo che ha pagato lo scotto con la sua vita di questa vicinanza alle situazioni più di povertà. Era venuto, mi sembra, una volta anni fa alla nostra scuola materna in occasione di una festa finale, dove tutti i genitori si radunano e si fa la festa per dare il diploma ai bambini. Io l'ho sentito parlare, l'ho conosciuto tanto per sentito dire, credo che sia qualche suora proprio l'ha conosciuto personalmente, ma si dice che era una persona speciale, perché aveva non solo questa fase diplomatica che come compito, responsabilità istituzionale, ma il cuore della missione, perciò proprio più vicino ai missionari o alle persone che avevano bisogno.
Chiudiamo con un ultimo argomento che mi hai accennato nella chiacchierata che abbiamo fatto prima di questa trasmissione. Il problema dell'acqua è un problema che ovviamente c'è un po' ovunque nel mondo. In Occidente si sente ovviamente meno, perché siamo abituati ad avere l'acqua a portata di mano. Forse in Congo non è così semplice, o perlomeno ci sono dei problemi legati all'ambiente, all'ecologia, al dove trovare l'acqua.
Esattamente, allora parto dal nord del Congo, da Isiro, Neisu, dove il problema dell'acqua è legato alle sorgenti. lì ci sono 9 mesi di pioggia e voi mi direte: ma che problema c'è? Allora, quando piove è la cosa più ridicola del mondo, perché tutti i recipienti possibili e disponibili la famiglia li mette all'esterno per essere riempita dalla grazia di Dio dell'acqua. Il problema è conservare l'acqua pulita. L'altra acqua pulita che la gente va a prendere è con delle grandi taniche, o da 20 litri o da 5 litri se sono bambini, perché anche i bambini fanno questi servizi alla sorgente, e la sorgente di solito è in basso a una collina. Allora, scendere siamo tutti capaci con la tanica vuota, ma risalire con la tanica piena di acqua e con l'acqua pulita magari anche da bere, insomma, è una bella fatica, delegata generalmente alle mamme, qualche volta ai bambini che lo fanno per gioco, ma vi lascio immaginare che gioco, però è una bella fatica da fare tutti i giorni. Va bene, non hanno un'altra soluzione, questa è la soluzione.
Questo nella foresta.
Questo nella foresta, ma immaginatevi quanto acqua usiamo noi, dal mattino a lavarci i denti con o senza bicchiere, a lavare la faccia, a cucinare, a lavarsi, a lavare la casa. Loro magari non hanno la casa da lavare, però tutto il resto va con l'acqua, e quest'acqua è da trasportare, quindi questo è un problema. L'altro problema di Kinshasa è invece diverso, perché ci sono 2 stagioni delle secche, una adesso gennaio-febbraio che viene chiamata la piccola secca, e la grande secca che è da maggio a ottobre. Questo ci richiede di avere delle cisterne, cioè chi è fortunato ha delle grandi cisterne come serve d'acqua, e con una pompa poi si accede soprattutto nei momenti di crisi. Noi
sì, perché in fondo su 12 mesi 8 sono di secca.
Bravo,
e
bravo.
4 di pioggia, di acqua.
Allora si ringrazia il cielo, finché piove si riempiono le cisterne, però ci siamo accorti in questi ultimi anni, con la grazia di Dio, di avere qualche ragazza che chiede di entrare a fare la formazione, insomma, soprattutto nella casa formativa c'è un problema di riserva d'acqua. Allora da quest'anno abbiamo pensato di creare un progetto per poter scavare un'altra cisterna. Quindi abbiamo in corso una proposta di questo progetto, di costruire una cisterna d'acqua, perché possa essere una grande riserva, perché nei tempi di pioggia l'acqua che non riusciamo a raccogliere dai tetti si disperde nel terreno, mentre possiamo accumularla e poi riutilizzarla nei momenti di secca.
E questo, l'accumulo poi viene bonificata, quest'acqua,
sì,
per l'utilizzo?
Sì, viene bonificata. Nelle nostre case abbiamo un filtro, però già solamente in loco buttiamo dentro dei disinfettanti o delle cose che riescono comunque a mantenere. Poi ogni anno, se riusciamo a arrivare a fondo della cosa dell'acqua, puliamo la cisterna di tutto quello che rimane, e si purifica tutte le volte. Non è acqua che beviamo, l'acqua che beviamo viene da dei pozzi che alcune congregazioni hanno scavato, dei pozzi con le pompe d'acqua, eccetera. Ce n'è uno in particolare lì vicino, dove sappiamo che fanno ogni tanto degli esami per vedere la qualità dell'acqua, in cui noi anche andiamo a prendere con le nostre taniche, però non trasportate a mano, ma trasportate con l'auto, perché sennò saremmo già morte.
Bene, grazie di essere stata con noi, e buon ritorno in Congo, ovviamente. Con l'augurio ovviamente poi di risentirci, naturalmente, e di portare a termine i progetti che ci sono in ballo, perché vedo che sono tanti, belli attivi.
Colgo l'occasione veramente di questa trasmissione per ringraziare tutte le persone che magari ho visto in questi giorni, ma che non ho incrociato, perché la radio arriva in tutte le case, in tutti i luoghi, quindi grazie soprattutto per l'affetto che le persone di Saronno mi dimostrano sempre, e anche per i contributi che da Saronno non mancano mai. I bisogni sono sempre tanti, però intanto noi con le vostre gocce o piogge riusciamo a fare qualcosa di più. Grazie veramente a tutti quanti.
Grazie a tutti, e buon proseguimento con Radio Orizzonti in Blu.